Questo è ISPI Express, il nuovo podcast dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. 8 puntate sulle tendenze, i cambiamenti e le grandi sfide che stanno trasformando l'Europa e il mondo.
Nel 2015, durante la fase di espansione del sedicente Stato Islamico in Iraq e in Siria, si è registrato un caso insolito e preoccupante in Italia. Diversi account Twitter di ispirazione jihadista incitavano a colpire 10 funzionari delle forze dell'ordine italiane di cui venivano forniti dati anagrafici, numeri di telefono e indirizzi, in molti casi errati. Da uno di questi account era stato diffuso anche un documento che esortava alla conquista di Roma, slogan molto usato dall'ISIS. Secondo le autorità italiane, dietro a questi account si nascondeva Meriem Reaili, una giovane di origini marocchine residente in provincia di Padova. A luglio 2015, Meriem è partita per la Siria per unirsi allo Stato Islamico e nel territorio del Califfato ha messo a frutto le sue capacità informatiche, svolgendo attività di propaganda e proselitismo. Con la ritirata territoriale del gruppo jihadista, Meriem è stata catturata dalle forze curde in Siria, dopo essere stata condannata in Italia in contumacia a dicembre del 2017 a 4 anni di reclusione per arruolamento con finalità di terrorismo. In alcune interviste rilasciate in Siria, Meriem ha dichiarato di essere stata adescata sul web da militanti jihadisti prima della partenza dall'Italia e di essere stata impiegata come hacker dello Stato Islamico una volta arrivata in Siria. Questo è quanto ha raccontato al giornalista Fausto Biloslavo.
Questo che mi ha attirato si chiama Budjan Homse, però il suo vero nome non lo so. Mi ha parlato sul Telegram, chat segreta, mi ha fatto un gran lavaggio al mio cervello e dopo mi ha chiesto di sposarmi, ho rifiutato, ho detto no, non mi sposo, mi ha detto ok, almeno cerca di uscire da lì, dall'Italia, deve raggiungere Siria perché Allah ci ha detto di fare questo.
Al di là delle implicazioni giudiziarie, questa storia mette in risalto dinamiche e scenari allarmanti, resi possibili dalla crescente rilevanza e dalla pervasività delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le cosiddette tecnologie ICT. Prima di tutto, però, può essere utile riflettere su 2 termini che compongono anche il titolo di questa puntata: terrorismo e spazio cibernetico. Secondo molti esperti, il terrorismo consiste essenzialmente nell'uso deliberato della violenza da parte di attori non statali o di singoli individui che operano in clandestinità allo scopo di diffondere terrore e/o di esercitare un condizionamento per ragioni politiche. Riguardo alla definizione di spazio cibernetico, ci troviamo di fronte a svariate opzioni, alcune più pop di altre. Il primo a parlare di spazio cibernetico fu nel 1984 lo scrittore di fantascienza William Gibson e a 35 anni di distanza la sua definizione è ancora valida e pertinente. Gibson descrive il cyberspace così:
un'allucinazione vissuta consensualmente ogni giorno da miliardi di operatori legali, in ogni nazione, da bambini a cui vengono insegnati i concetti matematici. Una rappresentazione grafica di dati ricavati dai banchi di ogni computer del sistema umano. Impensabile complessità, linee di luce allineate nel non spazio della mente, ammassi e costellazioni di dati, come le luci di una città che si allontanano.
Questo, invece, è ciò che William Gibson pensa di Internet e dei conflitti internazionali da un'intervista a Motherboard.
Penso che Internet sia l'esempio più recente di un progetto a lungo termine a cui probabilmente non siamo in grado di sfuggire. La storia suggerisce sempre di più che il cambiamento sociale è guidato più direttamente dalla tecnologia che dall'ideologia.
Un'altra definizione di cyberspace ci viene fornita dal Quadro Strategico Nazionale per la Sicurezza dello Spazio Cibernetico, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2013. Secondo questo documento, lo spazio cibernetico è l'insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensive di hardware, software, dati ed utenti, nonché delle relazioni logiche comunque stabilite tra di essi. Esso dunque comprende Internet, le reti di comunicazione, i sistemi su cui poggiano i processi informatici di elaborazione dati e le apparecchiature mobili dotate di connessione di rete. Una definizione più precisa, ma decisamente meno letteraria di quella di Gibson. A ogni modo, una cosa è certa. Il cyberspace sta diventando uno spazio sempre più rilevante per la nostra società e per le nostre economie, tant'è che è stato riconosciuto dalla NATO come il quinto dominio strategico alla stregua di mare, terra, aria e cosmo. Questo ambiente, costruito totalmente dall'uomo, oltre a essere un luogo fondamentale per l'evoluzione e la trasformazione delle nostre società, è però anche uno spazio di diffusione di nuove minacce. Si pensi ad esempio alle truffe o alla diffusione di virus. Tra chi frequenta e sfrutta lo spazio cibernetico con queste intenzioni, dicevamo, ci sono anche gruppi terroristici.
Human beings are a disease. You are a cancer of this planet. And we are the cure.
So you're here to save the world.
So what do you need? Guns. Lots of guns.
Ma prima di poter parlare di cyberterrorismo tout court, è essenziale capire se questa espressione sia effettivamente appropriata e utile. Considerando la definizione di terrorismo che abbiamo tratteggiato poco fa, come uso deliberato della violenza da parte di gruppi o individui allo scopo di diffondere terrore, è davvero possibile parlare di cyberterrorismo come declinazione del terrorismo in generale? Lo abbiamo chiesto a Stefano Mele, partner di Carnelutti Studio Legale Associato, dove è responsabile del Dipartimento di Diritto delle Tecnologie, Privacy, Cybersecurity e Intelligence, nonché membro del Consiglio Direttivo e presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano.
Se ci domandiamo, esiste una definizione condivisa di cyberterrorismo? Allora, non abbiamo fino a questo momento una definizione né di terrorismo né tantomeno di cyberterrorismo. Tuttavia, se noi prendiamo in considerazione quella che normalmente dovrebbe essere la definizione di terrorismo, ovvero come un uso deliberato della violenza da parte di attori non statali o di singoli individui allo scopo di diffondere terrore o di esercitare un condizionamento politico, è inevitabile che, estendendo questo concetto anche al cyberspazio, possiamo arrivare non a una definizione di cyberterrorismo, perché vorrebbe dire, semplificando, ottenere gli stessi effetti di un attacco terroristico attraverso un attacco cibernetico, e questa cosa non è ancora mai avvenuta, però sicuramente possiamo notare che abbiamo avuto una serie di attività che i terroristi, in particolar modo il sedicente Stato Islamico, hanno fatto utilizzando internet e le tecnologie. E quindi non abbiamo una definizione di cyberterrorismo, ma sicuramente abbiamo delle attività di utilizzo di internet e delle tecnologie per scopi terroristici. E in questo senso abbiamo avuto purtroppo nel corso degli anni assolutamente numerosi eventi e numerose attività da parte soprattutto, appunto, come dicevo, del sedicente Stato Islamico, proprio orientate in questo senso. E allora a quel punto una definizione che comunque non c'è a livello internazionale, su cui comunque non concordano tutti, perché il terrorismo è un concetto abbastanza complicato e ognuno ha una visione del terrorismo a seconda di quelle che sono i propri obiettivi politici in particolar modo, però se vogliamo cercare quantomeno di concettualizzare l'utilizzo di internet e delle tecnologie per scopi terroristici, potremmo dire, partendo dalla definizione di terrorismo, che essenzialmente è l'utilizzo di internet e delle tecnologie appunto per ottenere un effetto di condizionamento della popolazione di uno o più specifici stati. Qui ovviamente semplificando enormemente. Dobbiamo però, per esempio, tenere presente che in ogni caso all'interno dei documenti ufficiali del nostro governo italiano ci sono delle definizioni, e per esempio noi sappiamo che, soprattutto per quanto riguarda il cosiddetto, appunto, fra virgolette, cyberterrorismo, il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico al suo interno ha una definizione di cyberterrorismo, ed è quella dell'insieme delle azioni ideologicamente motivate volte a condizionare appunto uno Stato o un'organizzazione internazionale attraverso internet e le tecnologie. Quindi ci ritroviamo fondamentalmente con questa logica, però è giusto evidenziare che non c'è una definizione collettiva e riconosciuta da tutti. Ci sono una serie di definizioni che ogni Stato dà a seconda dei propri obiettivi politici.
Quando si pensa al cyberterrorismo, si pensa innanzitutto all'eventualità che gruppi terroristici come lo Stato Islamico o Al-Qaeda possano lanciare attacchi anche su larga scala, proprio attraverso lo spazio cibernetico. attacchi che potrebbero essere più distruttivi nel breve e ancor più nel medio-lungo periodo rispetto ad attentati convenzionali nello spazio fisico eseguiti con esplosivi o altre armi. Un esempio di ciò che potrebbe accadere ci è dato da un episodio non identificabile come cyberterrorismo, ma i cui effetti dimostrano la gravità delle possibili conseguenze per il mondo reale.
On June 27, 2017, businesses around the globe were locked out of their corporate networks. Attackers are demanding a ransom payment of $300 worth of Bitcoin. This is the second global wave of ransomware to strike the world in recent weeks. It started in Ukraine and in Russia, and it seems to have spread out to Western Europe and to the US and to a bunch of other countries.
Nel giugno del 2017, un attacco avvenuto attraverso la propagazione di un virus chiamato NotPetya ha colpito alcune società ucraine per poi diffondersi in molti altri paesi, inclusi Italia e Stati Uniti. Il virus sfruttava alcune vulnerabilità di un software ucraino per la contabilità e attraverso la funzione di decifratura delle password, spesso ripetuta all'interno dei network aziendali, riuscì a infiltrarsi nella rete mondiale della compagnia di logistica danese Maersk, che gestisce circa il 20% del trasporto mondiale. Alcuni uffici ucraini della Maersk avevano installato proprio quel programma di contabilità e a causa di una disattenzione di un impiegato, il virus si è attivato nella rete, propagandosi rapidamente in più di 4.000 server e 45.000 computer dell'azienda nei quattro angoli del pianeta.
We had suffered a cyber attack and we were hit by the NotPetya virus. The impact of that was that we basically found that we had to reinstall an entire infrastructure.
Come avete sentito, il presidente di Maersk, Jim Hageman Snabe, intervenendo al forum di Davos nel 2018, ha informato che per reinstallare le infrastrutture dell'intera compagnia sono occorsi ben 10 giorni, con un danno di circa 300 milioni di dollari. Tuttora non si sa chi ci fosse dietro il virus NotPetya, ma quel che è certo è che è stato utilizzato un exploit, un virus appunto che sfrutta le vulnerabilità dei software, che si ritiene sia stato creato dalla National Security Agency americana, ma poi diffuso illegalmente da una squadra di hacker dal nome Shadow Brokers. Qualcuno con ottime competenze informatiche ha riutilizzato questo exploit nell'assemblaggio del virus NotPetya. Al di là delle responsabilità e dei colpevoli che non sono facilmente individuabili nello spazio cibernetico, questa vicenda ci dimostra l'impatto che un attacco cibernetico può avere sul mondo reale.
Global cyber attack is hitting home. It's even shut down the biggest terminal at the Port of Los Angeles.
And it looks like that terminal will stay closed all day long.
Finora non si è verificato nulla di simile a un 11 settembre cibernetico, ma è evidente che i gruppi terroristici sono determinati a sfruttare Internet per le loro finalità estremistiche. Di particolare rilevanza è il caso dello Stato Islamico, che ha dimostrato in più occasioni di saper condurre con abilità operazioni nello spazio cibernetico, specialmente, ma non solo, per la propaganda. Oltretutto, alcuni studiosi hanno paventato il rischio di una convergenza di interessi tra terroristi, cybercriminali e attivisti online.
The latest this video from a fringe pro-ISIS hacking group threatening a cyber attack is coming. Those attacks are toughest to detect, especially when the internet can so easily recruit ISIS sympathizers.
I ricercatori dell'Osservatorio di Cybersecurity e di quello sulla radicalizzazione e il terrorismo internazionale dell'ISPI hanno raggruppato le possibili attività digitali dei terroristi in quattro macro categorie: propaganda, comunicazione di istruzioni operative e segnalazione di bersagli, tutoraggio a distanza di soggetti radicalizzati e finanziamento. Tutte e quattro queste categorie rientrano sotto la definizione di Cyber Enabled Terrorism. La prima, appunto, è la propaganda online. Il suo utilizzo ha avuto un importante ruolo nella strategia di comunicazione di diversi gruppi terroristici. In particolare, sebbene lo Stato Islamico non sia il primo gruppo armato ad aver fatto un uso strategico dei mezzi di comunicazione moderni, il suo livello di sofisticatezza si è dimostrato senza precedenti. Sin dalla metà degli anni 2000, quando operava sotto altri nomi, lo Stato Islamico ha inteso la sfera comunicativa una componente cruciale della propria strategia generale. E grazie alle competenze tecnologiche e a un'indubbia preparazione dei propri militanti nella tecnica comunicativa per la divulgazione del proprio messaggio, ha costruito una complessa macchina propagandistica, capace di attrarre spettatori, se non simpatizzanti, in tutto il mondo.
لا حول لنا ولا قوة ابرأوا إلى حول الله وقوته أكثر من الاستغفار أسألكم بالله استغفر الله دعوا الذنوب كلها بهذا المكان ما نطلع من هون ومعانا ذنب.
La campagna di propaganda dello Stato Islamico affianca pubblicazioni ufficiali a contenuti non ufficiali autoprodotti. Da un lato per realizzare e diffondere i propri video, audio, immagini, riviste, canti, persino videogiochi, l'organizzazione si avvale di vere e proprie società specializzate in comunicazione, come ad esempio l'Alayat Media Center, uno dei suoi principali organi di propaganda. Dall'altro lato può anche contare su una nutrita schiera di simpatizzanti che produce e diffonde autonomamente messaggi a sostegno dell'autoproclamato califfato attraverso svariati canali. Il gruppo si è dimostrato anche capace di adattarsi alle azioni di contrasto messe in atto dai governi e dalle piattaforme digitali. Per esempio, i jihadisti si sono progressivamente trasferiti su piattaforme di messaggistica criptata. Oltre all'arabo, utilizzano molte altre lingue, specialmente nei prodotti non ufficiali, per favorire la diffusione del messaggio jihadista a livello globale. Quanto ai contenuti, la propaganda dello Stato Islamico ha tradizionalmente fatto ampio uso di richiami religiosi e storici, in chiave estremistica, per legittimare e giustificare i propri obiettivi e le proprie azioni.
All praise be to Allah, who gave us strength when we were oppressed and made us the uppermost through our iman. Know that we are an ummah, whom when afflicted with losses in leaders or territory, or when afflicted with wounds, we only rise and endure, relying upon our Lord and His promise. And it is His soldiers that will overcome.
Oltre ai temi di carattere ideologico, la comunicazione online ha incluso anche istruzioni operative per la costruzione e l'utilizzo di vari tipi di armi e di strumenti utili per l'esecuzione di attacchi, compreso quello di droni. Ad esempio, in un video pubblicato dallo Stato Islamico nel 2016, prima in francese e poi sottotitolato in diverse lingue, tra cui l'italiano, un jihadista francese mostra le tecniche per compiere attacchi con armi bianche. Subito dopo, la telecamera si sposta in una cucina, dove un altro jihadista mascherato fornisce le istruzioni per produrre una bomba rudimentale.
Vous combattez également dans votre religion? Alors tuez-les, agissez. Vous pouvez changer l'histoire de la France. Nous allons voir maintenant quelques exemples rapides d'attaques.
Come nel caso di Meriem Rehaili in Italia, di cui parlavamo all'inizio di questo episodio, l'attività online degli estremisti ha anche incluso la diffusione di dati sensibili su forze dell'ordine, militari e funzionari governativi per condurre attacchi mirati ai loro danni. A marzo del 2019, una donna americana è stata arrestata a New York dall'FBI con l'accusa di aver fatto parte dello United Cyber Caliphate, un gruppo che ha dichiarato ufficialmente la propria fedeltà all'ISIS, con lo scopo di condurre azioni di cyberterrorismo mai realizzate e azioni di hackeraggio. Il gruppo aveva diffuso delle kill lists contenenti dati di circa 3.600 individui nell'area di New York e aveva incitato i propri seguaci a uccidere funzionari del Dipartimento di Stato e delle Forze Armate americane. Il livello di vicinanza e di coordinamento tra gruppi di hacker pro-Stato Islamico come questo e l'organizzazione centrale è apparso molto variabile. Da un lato, nell'ottobre 2018 le autorità britanniche hanno sostenuto come il gruppo virtuale Cyber Caliphate sarebbe in realtà associato ai servizi di intelligence russi. Dall'altro, il gruppo Islamic State Hacking Division, responsabile della diffusione di una lista di 1.500 membri delle forze armate americane, era direttamente gestito da Junaid Hussein, noto come Abu Hussein al-Britani, un combattente, hacker e reclutatore dello Stato Islamico, impiegato in attività di reclutamento online dalla Siria, nonché marito della famosa jihadista britannica Sally Jones. E poi c'è l'attività di tutoraggio a distanza sul web, che rappresenta un'altra opzione preoccupante del fenomeno dell'uso dello spazio cibernetico da parte di gruppi terroristici, in particolare jihadisti. Alcuni reclutatori, noti come virtual planners, pianificatori virtuali, possono indirizzare e accompagnare simpatizzanti estremisti da remoto, solamente sul web, senza la necessità di contatti fisici nel mondo reale, riducendo quindi il rischio di essere individuati e fermati dalle autorità. Questo nuovo fenomeno è stato anche facilitato dal fatto che lo Stato Islamico ha puntato ad avvicinare e reclutare il maggior numero possibile di persone, senza richiedere un'elevata conoscenza dei principi ideologici. Attraverso i social e le piattaforme di messaggistica criptata, i pianificatori virtuali dello Stato Islamico possono entrare in contatto con aspiranti terroristi in tutto il mondo, favorendo e guidando percorsi di radicalizzazione e processi di arruolamento che, nel peggiore dei casi, portano le nuove reclute a recarsi in aree di conflitto o a eseguire attacchi terroristici. Questi imprenditori virtuali, per utilizzare un'altra espressione usata nel settore, hanno spesso mostrato di avere spiccate capacità informatiche e legami con i vertici dell'organizzazione terroristica. Sono suddivisi per nazionalità e per competenze linguistiche, per concentrare l'attenzione su target diversificati e, nel caso di soggetti ingaggiati come possibili attentatori, hanno trasmesso anche conoscenze tecniche e/o operative.
Rachid Kassim, 29 ans, son nom revient systématiquement dans les enquêtes sur les attentats qui ont frappé la France récemment. Dernière affaire en date, la voiture piégée avec des bonbonnes de gaz près de Notre-Dame. Selon nos informations, Inès M., l'une des femmes arrêtées à Boussy-Saint-Antoine, était en contact avec lui.
Uno dei più noti pianificatori virtuali dello Stato Islamico è stato Rachid Kassim, un ex rapper della città francese di Rouen, che sarebbe morto nel 2017 a Mosul, in Iraq. Attraverso il suo canale Telegram ha guidato diverse reclute nell'esecuzione di attentati in Francia, incitando direttamente alcuni sostenitori del gruppo rimasti in Europa a compiere attacchi. Kassim, trasferitosi nel 2015 in Siria con la famiglia per unirsi allo Stato Islamico, è comparso anche in un video ufficiale di propaganda dell'ISIS in lingua francese, nel quale minacciava la Francia di attacchi continui. Tra i terroristi guidati da Kassim risulterebbero La Rossi Abdallah, che ha ucciso a pugnalate un poliziotto francese e sua moglie a Magnanville, non lontano da Parigi, nel giugno del 2016. Inès Madani, che ha orchestrato un attacco non portato a termine alla cattedrale di Notre-Dame, Abdel Kermice e Abdel Malik Petitjean, responsabili dell'uccisione di un prete 85enne in una chiesa in Normandia.
ISIS has claimed responsibility for murdering a priest in northern France. Two suspects invaded a church and held the priest and several nuns, as well as a few others, hostage.
Well, French authorities say there is now no doubt that this is a terror attack. The two men, armed with knives, stormed the Catholic church during morning mass and took five people hostage. They reportedly slit the throat of the 84-year-old priest who is celebrating mass.
Le organizzazioni terroristiche fanno utilizzo del web anche per il finanziamento delle proprie attività, pure a distanza di migliaia di chilometri. Gruppi jihadisti hanno sfruttato il metodo della Hawala, un sistema informale di trasferimento di valori basato sulle prestazioni e sull'onore di una vasta rete di mediatori con una lunga storia nella tradizione islamica. Sono stati utilizzati anche società o agenti di copertura come finti enti benefici per raccogliere fondi da destinare poi a cellule terroristiche. Si è fatto ricorso indebitamente persino alla pratica dell'elemosina religiosa, la zakat. Per effettuare questo tipo di operazioni, i terroristi possono avvalersi delle piattaforme per il trasferimento di denaro online. Ma anche lo sviluppo di criptovalute come Bitcoin costituisce ora un'ulteriore fonte di preoccupazione, dal momento che queste criptovalute sono più difficili da tracciare. A gennaio 2019, il braccio armato di Hamas, l'organizzazione islamista palestinese, è arrivata appunto a lanciare una campagna di donazioni mediante Bitcoin. D'altra parte, è importante ricordare che anche in Europa la violenza terroristica può essere ispirata da ideologie diverse da quella jihadista. Gravi azioni terroristiche come la strage in Nuova Zelanda del 15 marzo 2019, a sua volta influenzata dal massacro compiuto 8 anni prima in Norvegia da Anders Breivik, ci ricordano che il terrorismo non è soltanto di matrice jihadista. Negli attentati di estrema destra alle due moschee di Christchurch, internet è stato fondamentale nel pubblicizzare la violenza, addirittura con un video in diretta sui social network, che le autorità hanno subito deciso di rimuovere, sanzionando chi lo condivideva, coscienti appunto dei pericoli derivanti dalla diffusione via web di contenuti violenti ed estremisti. Altre forme di estremismo violento, come quello di estrema destra o quello anarchico, ricorrono ampiamente a internet. Di fronte a questi pericoli e a queste sfide, le autorità nazionali e internazionali stanno intensificando i propri sforzi. Questo è Stefano D'Ambroso, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Bologna.
C'è stata una presa di consapevolezza condivisa a livello comunitario dell'importanza di mantenere alta l'attenzione nella cooperazione per sviluppare insieme tutti i paesi dell'Unione Europea degli strumenti utili soprattutto per la tutela infrastrutturale dei 27 paesi contro eventuali possibili attacchi cyber. Per cui l'obiettivo che si sta sviluppando e si raggiungerà con verosimile velocità è quella di avere un organismo e comunque una struttura unica di tutela contro attacchi cyber. Quindi è la condivisione della necessità di essere insieme tutti tutelati con gli stessi strumenti.
Insomma, anche se non si è ancora verificato un attacco cibernetico rilevante per mano di gruppi o militanti terroristi, organizzazioni come lo Stato Islamico hanno comunque ampiamente sfruttato lo spazio cyber per portare avanti le proprie attività estremistiche. Una minaccia questa che in un mondo sempre più digitalizzato e dipendente dalle nuove tecnologie potrebbe in un futuro ormai non più così remoto diventare più seria che mai. Per ora è tutto. Questo episodio è stato curato da Francesco Marone, analista dell'Osservatorio Radicalizzazione e Terrorismo Internazionale dell'ISPI, e Samuele Domignone, analista dell'Osservatorio Cyber Security dell'ISPI, con il contributo di Marco Limpio.
Avete ascoltato ISPI Express, il podcast dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale sulle tendenze, i cambiamenti e le grandi sfide che stanno trasformando il mondo. 8 puntate condotte da Renata Meda e prodotte da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici creata da Carlo Annese. L'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, fondato nel 1934, è riconosciuto oggi tra i più prestigiosi think tank dedicati allo studio delle dinamiche internazionali. www.ispionline.it